Buonasera, benvenuti a tutti e buon anno alla presa di legge del non dimenticare. Innanzitutto il più cordiale benvenuto a Eugenio Le Caldano, professore emerito alla Sapienza Università di Roma, dove ha insegnato filosofia morale. Ha pubblicato tra l'altro Un'etica senza Dio, la terza 2006, Prima lezione di filosofia morale, la terza 2010, Simpatia, Cortina 2013. Fa parte del comitato direttivo della rivista di filosofia e di bioetica, rivista interdisciplinare. Con noi Alberto Melloni, insegna storia del cristianesimo all'Università di Modena, Modena Reggio Emilia, e dirige la Fondazione per le Scienze Religiose di Giovanni XXIII di Bologna. Ha curato l'edizione italiana della storia del Concilio Vaticano II, diretta da Giuseppe Alberigo, e con l'audio ha pubblicato Chiesa Madre, Chiesa Matrigna, 2004, Inizio di Papa Ratzinger, 2006, Papa Giovanni, 2009, e Col Cadetto di Dio, 2013. Il libro che Le Caldano offre oggi alla nostra riflessione, Senza Dio, da una parte ricostruisce con puntualità la progressiva separazione di una possibile moralità dall'idea religiosa, dall'altra pone la domanda e vi risponde se e come sia possibile una moralità, anzi una vera religiosità, per chi si professa ateo. L'autore aderisce alla tesi che la religione sia stata inventata dopo la moralità, come serie di dettami e comportamenti intesi a favorire la convivenza tra gli esseri umani. Le religioni, scrive anche, aiutano a vivere e a morire, sono istanze di accompagnamento, offerte di senso, promesse di giorni futuri più benevoli dei presenti. Il saggio contiene un invito al rispetto e alla convivenza tra credenti e atei, pronti a favorire la convivenza di civiltà e culture di cui oggi c'è enorme bisogno. Un vero e proprio salto di qualità si è avuto quando Papa Francesco ed Eugenio Scalfari si sono scambiati tra il luglio e il settembre del 2013 alcune lettere. De Caldano è convinto che, mettendo tra parentesi l'esistenza o meno di un Dio o di un'autorità esterna, ci si possono chiarire le idee relativamente alla morale e alla nostra responsabilità verso noi stessi e i nostri simili. Dopo aver annoiato con questo preambolo, passo subito la parola a Alberto Melloni.
Grazie di questo invito e grazie al professor De Caldano per questa sua riflessione che accompagna il lettore all'interno della storia della filosofia, della storia della cultura politica, della comprensione della società, anche della società contemporanea, e che mi pare ha due obiettivi che sono enunciati in due punti diversi del volume. Li leggo perché mi sembra che dicano in pochissimo il nucleo centrale della sua riflessione. Prima pagina 99. Uno degli obiettivi di questo libro è di documentare la trasformazione della concezione generale elaborata mettendo da parte Dio, che si è realizzata negli ultimi decenni, con l'ampliamento del suo contenuto, al di là delle argomentazioni e conclusioni dottrinali raggiunte dai filosofi, e con una crescente acquisizione delle conclusioni realizzate dagli scienziati. È un proposito molto chiaro, molto trasparente. Certo sì, ripartire da Lucrezio, leggere Platone, esplorare tutta quella che è stata una indagine di tipo filosofico sui motivi della religione, della rinuncia alla religione, del rifiuto della religione, ma per arrivare poi alla convinzione che negli ultimi decenni assistiamo a qualche cosa che merita una riflessione, se non altro per quel passaggio che mi sembra molto significativo dell'accento dalla questione della filosofia come tale al rapporto fra la filosofia e la scienza. L'altro punto è espresso nelle ultimissime pagine del libro, dopo una citazione che riguarda le questioni della blasfemia, cosa di cui mi sono occupato, lo dico perché sennò dopo Alessia vi tira le orecchie se citate solo libri di Einaudi, di cui mi sono occupato, un libro che esce domani dal Mulino, che si chiama Blasfemia, diritti e libertà, e dice così questa parte: tutto ciò sembra mostrare la fertilità della nostra proposta normativa, ed è una citazione, solo un governo definito nei termini di un agnosticismo collettivo può assicurare le condizioni di libertà nelle quali gli individui credenti e non credenti possono coesistere pacificamente allo scopo di perseguire le loro proprie visioni personali del bene ultimo. Quindi questo secondo aspetto, che è un'altra cosa che corre all'interno del volume, è la convinzione non solo che ateismo e agnosticismo, con tutte le distinzioni che vengono fatte fra gli ateismi e gli agnosticismi, che sono molto importanti e molto argomentati nel corpo del testo, che non si tratta solo di affrontare questo problema, ma di affrontare il significato e il valore politico di questa posizione in termini di una politica che riguarda il bene collettivo. Naturalmente ridurre il volume a queste due proposizioni sarebbe un'imbecillità che mi permetterei di fare, però mi sembra che questi due aspetti siano da tenere presenti per capire cosa c'è dentro questo volume. Un volume che a me come lettore ha dato due o tre impressioni e convinzioni che vorrei condividere con voi e con il professor Caldano, con il quale potremmo discutere con la sua relazione dopo, e poi ci sarà tempo per fargli qualche altra domanda. E posti questi due aspetti, il libro mi colpisce da storico del cristianesimo, perché in fondo in più di un momento riutilizza lo stesso tipo di manovella dell'apologetica, soprattutto dell'apologetica cristiana, girandola però nell'altro senso. L'apologetica cristiana ha sviluppato tutta una serie di argomenti che, nel caso di dire grazie a Dio, non hanno impedito a nessuno di abbandonare la fede, e che si sviluppavano con alcune ipotesi, soprattutto un'ipotesi. L'ipotesi di essere un pochino discriminati, messi sotto pressione nella situazione sociale, e dunque di doversi difendere da qualcosa. C'è un aspetto, per esempio, qui che è interessante, che riguarda una cosa di cui tutti quanti siamo testimoni, lo saremo molto nel corso di quest'anno preelettorale, che riguarda la posizione della religiosità americana, una posizione separazionista, multidenominazionalista, sono riuscito a dirlo, sono un ex combattente, certi successi me li tengo cari, e questa posizione di rigidissima separazione tra Chiesa e Stato. Quando il Presidente degli Stati Uniti scrive al Papa deve comprare il francobollo, perché non è possibile che il Presidente degli Stati Uniti scriva al Papa a spese della Casa Bianca, e al tempo stesso una posizione nella quale potrà fare il Presidente un maschio o una femmina senza particolare differenza, il destino di un'altra senza differenza, ma il Presidente degli Stati Uniti ateo sarà effettivamente molto difficile che lo vediamo anche nel prossimo futuro, inshallah, anche qui è il caso di dire, però non sarà questo il destino. Questo vuol dire che, come dice uno dei psicologi che il professor Caldano cita, gli atei sono felici tanto quanto i credenti, hanno stesso tanto quanto i credenti, se non lo sono proprio così perché sono un po' discriminati, forse. Però è il classico tipo di argomento, diciamo così, siamo minacciati, esprimiamo la positività dei nostri valori, che riguarda anche l'apologetica cattolica. Seconda questione, quella che annunciavo prima su questo principio della felicità, sulla quale ci sono alcune citazioni belle come sempre di Freud, sulla rappresentazione che Freud dà dell'esperienza religiosa. Mi ha colpito, non ho fatto in tempo a ritrovarlo, il fatto che lui non citi una cosa che cita Girard nelle cose nascoste dalla fondazione del mondo sull'atteggiamento di Freud rispetto alle dottrine religiose della famiglia, ma c'è il famoso argomento di Freud secondo il quale l'esperienza religiosa è una forma di rifiuto infantile della neurosi, anche se Freud, con la saggezza che gli è propria, detta proprio dello scientifico ebraico, tra parentesi, riconosce che alla fine la cosa che il credente fa è quella di sottomettersi a qualche cosa di imprescrutabile, e dice: se l'avesse fatto prima si sarebbe risparmiato un lungo percorso. Che è la classica cosa alla quale l'obiezione invece apologetica del segno opposto dice: perché non dovrei fare un percorso per arrivare allo stesso punto a cui arriva Freud per via diretta. Il terzo tipico argomento che viene usato ogni tanto qua, e che si trova anche nella apologetica, soprattutto nell'apologetica cattolica, è quella dello sforzo per cercare di negare legittimità agli argomenti al contrario. Ci sono alcune righe che sono due le righe nel relegato, una sulla Costituzione, su cui poi tornerò, e l'altra è questa su Stalin, dove il libro dice: l'esperimento staliniano mostra con chiarezza che non si è realizzato effettivamente un superamento della mentalità religiosa e della credenza in Dio. E prendendo per buona una tesi che ha molti motivi per essere rispettata e denunciata, cioè che il totalitarismo staliniano è una forma di costituzione, in genere il socialismo reale, di costituzione di una divinità del partito del proletariato, dei progressianico e mistico, e non invece una forma di ateismo, anche se nell'incertezza qualche migliaio di credenti e di monaci e di preti hanno passato una lunga vacanza in territori piuttosto freddini. E nell'insieme di questa discussione, la mia lettura, la mia percezione è stata una cosa che riguarda non gli atei positivi, gli atei radicali, i neoatei, i veteroatei, i veteroautei e tutti gli agnostici con le rispettive accessorie sufisti che ci sono, ma che riguarda i credenti. Perché in fondo questo libro, senza volerlo essere estremamente rispettoso di tutto e di tutti, rappresenta, se lo si può leggere così, una specie di j'accuse alla esperienza credente, soprattutto all'esperienza cristiana, anche in parte l'esperienza ebraica, ma per ragioni che, se riesco, dico dopo un po' meno. C'è il fatto che il cristianesimo di cristianità non è riuscito palesemente a comunicare che il suo problema non è quello di credere o meno in Dio, ma quello di credere o meno negli idoli. Che l'antagonista della fede non è l'agnosticismo o l'ateismo, anzi, un po' di agnosticismo e di ateismo c'è anche nella Bibbia. Un famoso esegeta faceva scalpore negli anni 40, sostenendo che non è che Gesù credesse in Dio, Gesù credeva che era suo padre, che è diverso, perché io posso tranquillamente credere che esista il pianeta Plutone e ricavarne poche considerazioni, se non per motivi di arrusticino o di oroscopo, forse nemmeno. Questo problema di un'esperienza di fede così consolidata nel regime di cristianità, che non riesce ad esprimere come antagonista il suo rifiuto per l'idolatria, è il problema che questo volume pone, come anche altre opere del professor Leccaldano, pone alla riflessione teologica. C'è solo un passaggio molto rapido in cui lui concede a quella che chiama la teologia radicale e di aver affrontato questa questione, cioè di essersi posto il problema non tanto di affermazioni generali generiche su Dio, non tanto di affermazioni strumentali su Dio, ma il problema di riuscire ad imporre in generale non tanto e non solo una teologia apofatica che parla di Dio tacendone, ma il problema di una teologia che sia capace di mettere in guardia e di denunciare l'abuso di Dio. Se veniamo sul tema della blasfemia, che appunto è accennato però soltanto in un rigo lì, la questione è molto interessante, molto suggestiva, perché l'unica blasfemia che è vietata dalle 10 parole non è una blasfemia che riguardi l'insulto a Dio, ma è la blasfemia che riguarda l'abuso del nome di Dio, l'uso magico del nome di Dio, l'uso alla fine per il potere del nome di Dio. Ed è questo uso che è talmente vietato che la tradizione di Israele proibisce addirittura di pronunziare il nome di Dio. E questo è talmente vero che nella chiesa del secondo e terzo secolo l'accusa che i romani, la legislazione romana fra i cristiani non è quella di essere dei monoteisti, ma di essere atei. Di essere atei. Perché come si fa a fidarsi di gente che non crede che il mondo sia governato da entità invisibili e superiori che devono, esattamente come va già capito la filosofia antica, convincere a praticare delle norme morali o intimidire davanti al potere. Però guardate bene che non riguarda soltanto il cristianesimo antico, l'antichità, ma riguarda anche noi, perché se qualcuno riesce a convincermi che noi non diamo uno statuto di divinità al PIL, allo spread, ai tassi di crescita, ai mutui subprime, a un certo numero di entità che noi abbiamo spostato in una specie di Olimpo finanziario, la cui vetta si trova a Wall Street, e noi queste cose non le trattiamo semplicemente come entità matematiche, come sono, o finanziarie, come sono, ma come delle cose che sono capaci di indurre un certo numero di persone alla depressione o all'entusiasmo quando aprono le borse di New York e di Sydney. Tant'è appunto che noi usciamo da un anno molto simpatico, ci sono 700 bambini in fondo al mare che i pesci si stanno mangiando, però avendo fatto lo 0,8 in fondo è stato un buon anno. In fondo è stato un buon anno. E questo problema del come ci si misura con l'idolatria e dunque come fa la fede ad essere enunciata come tale è un problema che in un certo senso è molto identico a quello che il professor De Caldano pone. Perché alla fine, c'è stata molta teologia su questo che ha riflettuto, un uso di Dio e un uso della fede, ammesso che si possa usare l'espressione fede per altri tipi di religioni, però parlo in modo più ravvicinato ovviamente del cristianesimo in generale, non solo il cristianesimo cattolico romano. Un uso di Dio che serva a produrre comportamenti buoni, a tenere insieme la società, a rendere felici, non ha molto a che fare con il cristianesimo. Ovviamente il professor Caldano è stato esonerato dalla Divina Provvidenza da questo tipo di penitenza, però chi si occupa di cose di cui mi occupo io si trova davanti a tutta una letteratura che è quella, per esempio, del senso, che fa venire i brividi, fa senso, è il caso di dire, quella per cui se tu non sei credente non hai un senso della vita, sarai tristissimo e ti suiciderai, come noti in Scandinavia, dove sono molto atei, si ammazzano a vagonate, mentre invece noi che siamo cattolici e solari così non dovremmo essere. E un tipo di uso e di abuso del nome di Dio davanti al quale la ripulsa dell'agnostico, dell'ateo e del credente sono tendenzialmente, tecnicamente, diciamo così, abbastanza uguali. In questo c'è un percorso che è fatto fra le pagine 53 e 91 che mi ha molto colpito perché è un punto sul quale in un certo senso il professore Caldano e Pio IX sarebbero stati d'accordo. Perché inanellano una sequenza, non è cronologica, è concettuale, che è fatta così, Scotto, Darwin e Kant. Scotto, Darwin e Kant. In questo passaggio si sarebbe generata la possibilità di un'affermazione positiva, mi verrebbe da dire, dell'ateismo e dell'agnosticismo, che era più o meno la stessa cosa che sosteneva un'antica apologetica ottocentesca, dimenticando quello che era il punto dopo Kant, che mi interessa molto perché è il punto che riguarda quella piccola parte su Francesco che c'è all'inizio e riguarda noi oggi. Perché quello che accade dopo Kant, lo dice un mio collega e amico Jean-Pierre Chaussois, in maniera molto bella, secondo me molto limpida, è quello che il cristianesimo si trova davanti a un bivio. Finita sul piano politico e sul piano culturale la cristianità, anche se non ha ancora la sua nostalgia, il cristianesimo si trova davanti ad un'opzione, che è quella kantiana della moralità, che gli apre due vie. Una via è quella cherigmatica.
Che?
Cherigmatica. Quella che riguarda l'annuncio della fede come fede, l'annuncio del Vangelo come Vangelo, anzi, ancora più quell'annuncio del Vangelo come Vangelo, la vita secondo il Vangelo come Vangelo. La vita secondo il Vangelo come Vangelo. Oppure l'altra via è quella imboccata, che è quella di cercare di trovare un motivo per sostenere la validità di un'argomentazione di fede a prescindere da quello che è contenuto rivelato. Ed è la cosa che porta massicciamente dentro il Magistero Cattolico Romano, per esempio, il principio del diritto naturale. Non si afferma una cosa perché Dio ha detto che non va fatta, come dicevano Milani, che non serve niente, non sta bene, Dio non vuole. E non la si afferma così. La si afferma dicendo che qualunque persona intelligente, riconoscendo che il Papa è l'unico interprete del diritto naturale, dovrebbe adeguarsi. Se non è intelligente, o è contro il diritto naturale, o è contro la natura. Essendo la natura l'unica cosa che non esiste in natura, l'argomento è particolarmente scivoloso, come si vede. E questo pone il problema che poi ritorna all'inizio del libro e che ritorna davanti a noi oggi. Nel volume si incomincia con questo dialogo Scalfari-Francesco, l'ordine non è casuale naturalmente, che è un dialogo che è stato riportato da Eugenio Scalfari in maniera, come dire, un pochino approssimata dal punto di vista filologico. Ci sono alcune affermazioni che sono chiaramente quello che Scalfari ha onestamente capito che il Papa intendesse dire, ma che non è onestamente quello che il Papa intendeva dire, ma non è su questa questione di filologia scalfaro-papista che vorrei soffermarmi. La cosa che colpisce un uomo come Scalfari, che si dichiara, non mi ricordo più se è ateo o agnostico,
ateo,
che si dichiara ateo, è quello che Francesco rappresenta una ipotesi di cristianesimo che imbocca la via carismatica, che non dice, non sostiene che la vita credente è buona perché serve a qualcosa, è buona perché produce qualche cosa di cui tutti quanti dovrebbero rendersi conto. È buona perché rappresenta per lui la gioia. È buona perché rappresenta per lui la gioia. Una gioia che lui ha incontrato, sperimenta e così via, e chi la vuole la vuole, chi non la vuole non la vuole. In questo c'è un aspetto su cui richiamo la vostra attenzione per il professor De Caldano per la sua prossima fatica, che sta... Ho finito, che sta... dentro un documento della Commissione per il rapporto religioso con l'ebraismo uscito il 10 di dicembre, che si chiama Perché le promesse di Dio sono irrevocabili, e che è una citazione di Romani 11. È un documento che chiaramente ha avuto qualche problema interno alla macchina magisteriale della Santa Sede. Avrebbe dovuto uscire il 28 ottobre per l'anniversario della dichiarazione Nostra Aetate, ed invece è uscito il 10 dicembre. È uscito con dichiarazione della Commissione, con una specie di attenuazione della sua portata, e riguarda direttamente il tema di cui ci occupiamo, perché è un documento che tecnicamente si occupa dei rapporti fra il cristianesimo e l'ebraismo, la Chiesa Cattolica Romana e la fede di Israele, il popolo di Israele. E uno dice: cosa c'entra con l'ateismo? Beh, la questione Chiesa Israele c'entra sempre con l'ateismo, però su questo la lascio perdere perché mi dilungherei troppo. C'entra perché è un documento che, riprendendo un'affermazione fatta in maniera piuttosto rapida da Wojtyla nell'83 alla sinagoga di Magonza, dice che l'alleanza di Israele non è mai stata revocata. L'alleanza di Israele non è mai stata revocata perché le promesse di Dio sono irrevocabili. Questo vuol dire, e il documento lo dice, che il problema della Chiesa non è quello di convertire gli ebrei, che dal punto di vista dell'autorappresentazione del cristianesimo, non solo di cristianità ma anche quello antico, rappresenta uno scarto molto, molto forte e rappresenta un tipo molto chiaro di lettura del valore di quella che è stata l'esperienza di questi anni e l'esperienza di questi decenni come segno dei tempi. Però, dato che il rapporto fra la Chiesa e Israele è sempre e non può non essere il sacramento di tutte le alterità, questa posizione del permanere di un'alleanza che antecede la rivelazione cristiana, ma che sta dentro l'esperienza di Gesù, che non riguarda il Vangelo su Gesù, ma riguarda il Vangelo di Gesù, questo tipo di antecedenza, questo fa sì che lì si marchi una possibilità molto forte, che alla fine, non so come la cosa evolverà, chiaramente dal punto di vista né della dialettica politica, della dialettica filosofica, della discussione su queste tematiche, però dice che alla fine noi oggi stiamo vedendo una Chiesa nella quale l'insofferenza per l'idolatria diventa più significativa che non l'insofferenza per l'ateismo, che alla fine, come insegna Coelet, è sempre una cosa meno pericolosa che ci sia al mondo.
Grazie veramente, grazie a tutti, grazie a professor Melloni, veramente grazie, grazie a tutti voi. Professor Melloni, secondo me, io provo a rispondere al professor Melloni con non tanto tempo, così diamo la possibilità poi alla discussione. Cioè, il professor Melloni mi sembra che abbia da una parte, diciamo, colto, e di questo lo ringrazio, uno degli aspetti del libro, che era quello di cercare di non guardare semplicemente al contesto filosofico, ma guardare anche al contesto scientifico e poi anche l'aspetto più militante, che è quello del che sta dietro il libro, cioè voi dovete, io poi qui non sarò molto gentile in tutti i modi, e non proverò a non offendere nessuno, anche perché sono d'accordo in parte col corsivo che ha fatto Melloni sulla blasfemia, poi leggerò con molto piacere il suo libro, non vedo per quale motivo io dovrei gratuitamente offendere qualcuno, non ho alcuna esigenza di farlo, io poi di nuovo non ho nessuna esigenza di offendere nessuno, penso che per fare quello che voglio fare non devo in alcun modo, penso, essere blasfemo, anche se mi rendo conto che la nozione di blasfemia è una nozione molto variabile, nel senso che sì, è vero, diciamo, da noi non c'è praticamente quasi nessun problema per un tipo di argomentazione come quella che io credo debba essere fatta, perché poi penso che si debba fare questo relativamente alle questioni religiosità o meno. Però certo questo non è vero in altri paesi, poi già noi, come mi diceva bene il professor Melloni, abbiamo forse una situazione europea, che è una situazione privilegiata, cioè una persona che dice di essere ateo, che dichiara come specialmente io faccio, non solo io dico di essere ateo, e questo non credo scandalizzi nessuno, però poi dico qualcosa di più forte, cioè provo a sostenere che l'ateismo sia migliore di tutte le cose, cioè c'è questo nucleo che è più forte, in cui io poi provo a sostenere proprio questo, allora questa componente qui probabilmente non può essere considerata una forma di blasfemia, forse non è una forma di blasfemia, che in Italia è tranquilla, io non ho avuto mai nessun problema nel mio attivismo, è dichiarato di carattere di genere, però mi sembra che il professor Belloni stesso diceva che la situazione è più complicata nel senso occidente, perché citava ad esempio il caso degli Stati Uniti, nel quale effettivamente, se uno va a leggere addirittura le carte costitutive di molti stati, è escluso la possibilità che persone che non credono in Dio, proprio poi li vediamo, di una serie di stati, Texas, eccetera, se tu non credi in Dio, non credi nell'esistenza di Dio, non puoi proprio essere eletto ai diversi stati federali. E poi sappiamo anche che se in realtà non c'è un'indicazione esplicita nella Costituzione americana, pur tuttavia sappiamo bene che la condizione sociale, come spesso capita, perché poi il problema non è tanto le leggi che i paesi hanno, il problema è vedere, secondo me, una cosa che nel libro io provo a articolare, seguendo sempre quello che è un po' il lume maestro di tutto quello che io penso e scrivo, che sono questi miei autori, che sono i pensatori scozzesi, Hume e Smith, cioè quello che conta nei paesi non è solo o esclusivamente o principalmente, non sono le leggi e non sono neanche la Costituzione, ma nei paesi quello che conta molto è il tessuto sociale di questi paesi. Se allora negli Stati Uniti, a livello generale degli Stati Uniti, in realtà un altro potrebbe, non c'è motivo per cui non c'è dichiarato esplicitamente che non può diventare presidente, però l'altro nelle elezioni si deve continuamente mostrare di essere fidedegno, ed essere fidedegno vuol dire che uno non può essere solo se crede in Dio, e negli Stati Uniti forse meno in Europa, sicuramente meno. Se noi guardiamo le carte posizionali europee, ma ripeto, non bisogna guardare forse le carte posizionali, ma bisogna considerare l'insieme della situazione, dire che poi è vero che c'è questa argomentazione, che uso le stesse argomentazioni, degli apologeti, eccetera, però un po' di discriminazione in giro nel mondo nei confronti degli altri c'è, e perfino probabilmente nell'Europa, perché è vero che l'Europa, per esempio in alcuni settori, è la zona forse in cui anche da un punto di vista statistico c'è il maggior numero di atei, perché come voi sapete gli atei forse adesso sono uno su sette di non credenti, quelli che dichiarano non avere nessuna fede, sono uno su sette, e l'Europa ha il numero maggiore, e effettivamente sono paesi molto non religiosi, per esempio chiaramente l'Inghilterra, la Svezia, eccetera. Però invece poi, se badiamo non alle leggi, ma badiamo un po' al costume, al tessuto sociale, eccetera, in Italia non ci sono discriminazioni. Io sono, come dire, testimonio questo, non ho mai subito nessun tipo di discriminazione, e tuttavia ho l'impressione che se personalmente io non subisco discriminazioni, purtuttavia l'ateismo forse pubblicamente lo continua a patire, cioè pubblicamente non è visibile, ma mi sembra anche giusto, perché uno può dire, ah vabbè, ma scusa, che cosa vuoi? Sei un settimo? Sì, però uno potrebbe dire, bah sì, però potresti anche garantire maggiormente le minoranze, cioè anche in Italia probabilmente chi esprime chiaramente una posizione argomentata di ateismo ha qualche difficoltà ad esprimere con efficacia, non manoscritti dei volumi curati benissimo dal Mulino, ma per esempio possiamo pensare nella discussione pubblica, ammesso che ci sia in questo paese, intendo le discussioni pubbliche, giornali, televisione, eccetera. Non credo che la situazione, andiamo a vedere la presenza, forse neanche più ridotta dell'un settimo. Quindi poi ci sono dei comuni. Allora intanto probabilmente c'è una discriminazione, e c'è una discriminazione che non riguarda solamente il blasfemo, che forse è anche giusta, ma riguarda proprio, se volete, la possibilità di difendere con tranquillità, con serenità, senza voler offendere nessuno, la verità del proprio condizione è sostenere, come appunto io provo a fare, probabilmente senza riuscirci con molti difetti, che si tratta della visione dell'insieme del mondo, dell'universo e poi della nostra vita sociale e poi della nostra individuale, forse che ha oggi le argomentazioni migliori. Questo non è complicato perché è anche complicato linguisticamente, perché io devo cominciare subito, come in realtà comincio, dicendo ahimè che io penso che ci siano alcune verità e che ci siano alcune falsità, quindi comincio anche ad andare avanti ad argomentare, quindi c'è una difficoltà di discussione che probabilmente diciamo ed è da noi. Pensate cosa vuol dire. Io che naturalmente ho tanti casi in cui invece l'ateismo è tremendo, come sapete, in una parte del mondo una serie di stati islamici considerano solo la sola manifestazione di ateismo manda a morte, no? Cioè, diciamo, è una situazione, siamo sempre in mezzo, dobbiamo fare una considerazione di tipo sociale, che io poi però non è quella che voglio fare, non è che io penso che argomentare nel modo civile, nel modo dotto, come io voglio fare con questo Melloni, quello che a me poi interessa, sia quello che permette poi di risolvere queste difficoltà. Però io per esempio, non ho citato un punto, quando dico che è una cosa normativa, cosa intendo dire? Intendo dire che in realtà, ecco, io quando mi rivolgo alle persone religiose, anche in modo cattolico, secondo me, in modo cristiano, non farei nessuna, e loro probabilmente non possono dire a me, non farei nessuna accusa, io vivo benissimo, ho il massimo apprezzamento di loro, è difficile spesso discutere anche in Italia degli argomenti. Confrontiamoci sugli argomenti, vediamo. Secondo me se noi ci confrontiamo sugli argomenti, io non dico che tu devi cambiare, devi venire a pensare come me che l'ateismo è meglio, ma è come se io avessi l'impressione che la società in cui questa discussione avviene, e avviene con la massima espansione e pubblicità possibile, fosse migliore, perché può diventare più articolata, più ricca, io poi andrei ancora un passo avanti, però non fa niente, però secondo me da noi la discussione è un po' strozzata, cioè la discussione è un po' strozzata, questa discussione civile che possiamo fare riguarda le persone come me, che poi sono anziane, che poi possono permettersi tutta una serie di cose, però in fondo poi per il resto la nostra, quel po' di discussione pubblica che abbiamo è dominata da luoghi comuni, basta Francesco, la religiosità, non è vero che la religiosità stiano ripiegando, ma sono in avanzamento, l'Islam non ha niente a che vedere coloro che fanno i terroristi non sono religiosi, cioè ci sono tutta una serie di luoghi comuni che sembrano spesso bloccare una possibilità di articolare una riflessione all'interno per esempio del nostro paese. Secondo me potrebbe essere interessante, non credo che smuoverebbe le persone, perché probabilmente loro, figuriamoci Melloni, se penso, tra l'altro una caratteristica di chi è, diciamo chiaramente, di me, che sono atti, non ho nessuna esigenza di proselitismo e di convertire, non voglio convertire nessuno, non ho da convertire niente, non ho da fare, intanto che se volete dire, ma sono questi i miei argomenti, di essere preoccupato alle volte e mosso da questa cosa che ha rivolto l'impressione che invece le religioni ci creano tanti problemi in questa nostra epoca, che per me mi sembra piuttosto chiaro, ma forse sbaglierò, che le religioni stanno creando un sacco di problemi agli esseri umani negli ultimi decenni, e non naturalmente meno ovviamente la religione cristiana, però poi le altre religioni sicuramente sì, e perché non lo posso dire? Perché non posso dire che sono religioni? Perché non posso dire che ci sono le religioni, le quali religioni hanno spesso una struttura se le guardo dall'ottica mia, che è un'ottica un po' antropologica, un po' filosofica, un po' scientifica, le regioni hanno spesso delle strutture simili, sono forme di organizzazione di vita che si nascono, la loro funzione, il ruolo del ruolo, il loro collante è lo stesso. Perché non si può analizzare una cosa di questo genere? Perché non si può, diciamo, senza appunto dare l'impressione che se tu dici ah ma no, le regioni sono effettivamente un danno, sono effettivamente, se vogliamo, è chiaro che è una enunciazione, argomentata, no? Come lo puoi dire, però la dico, vediamo come lo dico, sono veramente un danno, vivere senza religione si può, è meglio, tutta questa cosa è d'accordo, un libro lo posso argomentare, trovo anche questo Graziano che appunto è lo stesso nome che ha fatto. Fatto il professor Villoni che mi aiuta e lo può fare anche meglio, quindi trovo molte cose, nessuna difficoltà individualmente per me, mai. Sì, forse sì, che se voglio morire in un certo modo, questo non posso farlo. Naturalmente uno può dire, ma perché vuoi morire nel modo in cui vuoi morire, che è quello. Per esempio di scegliere, decidere se vuoi continuare a vivere o meno, perché mai lo vuoi fare? Beh certo, farebbe piacere, cioè ho un'argomentazione per cui sarei giustificato a farlo. Io non lo posso fare, in questo paese non lo posso fare. E secondo me non lo posso fare perché è una coercizione, discriminazione, che il mio modo di articolare il senso della vita e della morte non trova le leggi adeguate, quindi io non è che non le subisco anche, però naturalmente è molto molto restile. Poi però è come se avessi l'impressione, appunto sono preoccupato perché se io dico, come uno dei libri che io cito, le regioni sono assassine, o come i neoadri da cui io prendo le distanze, no? Queste distanze in particolare per gli strumenti politici che utilizzerebbe, per me è solo una proposta normativa che va realizzata eventualmente attraverso l'argomentazione, per loro invece si possono usare anche strumenti coercitivi, però allora finiamo come stati, non vorrei in alcun modo. Appunto, se dico questa cosa qua, io sono preoccupato perché ho l'impressione che qualcuno si può offendere. Perché si dovrebbe? Insomma, se tu mi dici che l'ateismo è all'origine del nazismo e dello stalinismo, io ci riconosco che effettivamente può darsi, e che quello è un particolare tipo di ateismo, che io chiamo appunto ateismo totalitario, di tipo coercitivo, e che non ha niente a che fare con l'ateismo che io definisco più un ateismo di realizzazione di civilizzazione, lenta, graduale, come c'è forse in qualche paese. Perché non si può dire così? Insomma, discutere, vabbè, ma questo voglio dire, sono piccole, forse potrebbe essere più interessante. Non bloccare, più interessante, più articolata, più viva, in altri paesi si può fare ovviamente, poi più viva, più ricca, più in linea alla trasformazione, alla crescita, all'allontanamento. Io per esempio sono perfettamente d'accordo con il professor Melloni, per me è veramente delle, come soffrendere qui qualcuno, sono delle divinità schifose. Quello che lui ha citato, cioè il piccolo, la roba lì, mi fa ribrezzo, a parte che non le considero divinità, le considero titoli paurosi. Però ho l'impressione che ci si può liberare da questi idola, e lì che il difetto del cristianesimo, come la vedo io, che in parte è quello che dice anche lui. Il difetto del cristianesimo è che, o se vogliamo anche del cattolicesimo, che a volte percorrendo la strada appunto della Chiesa, della gerarchia, e non la strada appunto della catechesi, non ha argomentazioni, oppure non è che non ha argomentazioni, non forma le persone, le persone poi non vengono formate, le persone non vengono formate da un insegnamento o da indicazioni che gli chiudono dall'alto. Ma figuriamoci, appunto, se c'è un metodo di concezioni ateo e che sono elaborate da
persone le quali non hanno nessuna rappresentanza gerarchica, non c'è nessuna chiesa organizzata, sono tutti individualità l'uno diverso dall'altro. Invece quello che sostanzialmente sembra di persone, compreso il cristianesimo, compreso il cattolicesimo, è una struttura nella quale la ricerca della verità, del bene, del senso della vita, eccetera, viene inglobata in un tessuto in cui la possibilità di confronto e anche di maturazione, a volte di carità, io sono d'accordo, ovviamente Francesco rappresenta, come dire, un elemento di freschezza rispetto a papati precedenti, sicuramente, però ce ne sono anche maggiori di elementi di freschezza, però sfortunatamente la presenza di Francesco, che è probabilmente un papa interessante, però la presenza di Francesco nella nostra discussione pubblica penso che sia un ostacolo alla crescita della sensibilità morale di questo paese, perché questo paese ha bisogno di spezzarsi dai papi, ha bisogno di liberarsi dalla cosa che viene dall'alto e cominciare casomai proprio a fare questo cristianesimo. Come può fare il cristianesimo, come può essere appunto realizzare questo se continuamente gli si dice che l'unica soluzione è quella che viene da un papa che viene continuamente appunto occupa tutti gli spazi televisivi? Aspetta, poi ci sono cose molto molto peggiori di integrità, no? Non sto facendo una protesta vibrante, sto segnalando alcuni punti sui quali bisognerebbe fare un'analisi, permettere di fare un'analisi, per dare a Francesco casomai quello che è di Francesco, perché se Francesco fa questo discorso che è quello di dire ah già, partiamo dal basso, facciamo un lavoro che è quello di migliorare eccetera eccetera, ma come diavolo lo facciamo se quello che viene presentato continuamente qui che è l'unica soluzione a tutti i nostri mali e a tutti i nostri problemi è quello che dice lui, è quello che le soluzioni che offre lui non funziona, qualcosa che non funziona, cioè come dire, è una discussione sforzata, mi sembra qualche cosa. E temo che sia un po' alle volte la struttura delle religioni, e poi chiudo qui. Poi naturalmente le scienze, la ricerca scientifica, l'elaborazione filosofica, ma su questo poi ne torneremo, permette, io penso, di mostrare che ora si può essere altri, tra l'altro spero che voi non mi siate offesi, si può essere senza dover
no, si sta venti, professore,
è chiaro che sono cose delicate, io poi sono uno che elabora una teoria, una strana teoria che si chiama sentimentalismo, che pensa che al centro della vita umana ci siano i sentimenti. Tra l'altro il mio ateismo è un ateismo non frutto della ragione, del ragionamento, ma frutto dell'esperienza e del primato dei sentimenti, che è quello degli unici processi. Quindi io poi, per carità, non voglio offendere nessuno, penso che le persone... No, ecco, però, secondo me, se uno prova a raccogliere la scienza, la psicologia, le elaborazioni, eccetera, si accorge che la religione cristiana, ha anche un uso un po' dogmatico della religione cristiana, alle volte scrittico, alle volte così. Forse allora, se noi abbiamo convinzioni che sono più corroborate da sentimenti, esperienze effettive, e ragionamenti, e prove, e scienze, eccetera, forse riusciamo anche a resistere a quei ogni idoli che ci presentano tutti i giorni come peggiori, per carità, però è come se fosse da una parte questa e dall'altra parte Francesco, non c'è altro. Nella stessa struttura c'è quello e Francesco, non c'è altro. Ma no, per carità, Francesco sì, però casomai, come dire, permeato di tante cose, tanti umori, tante condizioni, e anche discusso politicamente, come credo che poi una persona mi sia di capire che lo accetterebbe. E con molte religioni sì, lo accettano. E invece è come se questo non ci fosse. Allora poi viene fuori che questo nostro paese è un po' bloccato. È un po' bloccato. Tante cose probabilmente l'ho visto più positivamente, però è come se poi il fatto che uno, quello non lo discuti, quell'altro lo discuti, quello viene accettato, quello non si discute, insomma è un po' alle volte sembrerebbe non avere tutta questa grande questa grande opinione pubblica articolata. Tu dici, uno può dire, vabbè, ma cara, ma tu, scusa, ma perché, dove la trovi? Ma certo, ma per carità, scherziamo, gli stati, uno stato islamico è possibile, io non potrei vivere, forse, chiaramente, lo posso dire,
lo dica.
Le condizioni in cui appunto, diciamo, le condizioni mie, non solo mie, ma del dono, cioè non funziona per vivere, non si può vivere, io non ci vivo. E diciamo, però poi forse vedo altri paesi, anche in Europa, in cui questa discussione è più tranquilla, più libera, diciamo che da noi abbiamo ottimi studiosi del cristianesimo, ho veramente persone illuminate, e il cattolicesimo ha veramente rappresentato per la nostra storia. Basta pensare alla Resistenza, basta pensare ai Lombrani, ha rappresentato anche, se vogliamo, indubbiamente, un grande patrimonio di esperienze, eccetera. Però noi abbiamo avuto anche un altro patrimonio di esperienze che non è identificabile con quella cattolica. Io penso ovviamente a personaggi legati a Giustizia e Libertà, Partito d'Azione, eccetera, che mi sembrano quasi spesso sottodeterminati, spesso sottorappresentati, ma potremmo essere più contenti da un'articolazione. E in questo senso che uno può dire, ma prova ancora a dare un piccolo contributo, vediamo, difficilissimo perché le cose sono tante, io non sono bravo, prova a dare un piccolo contributo, ma mi aspetto moltissimo, però vi ringrazio di essere qui, di prestare attenzione a quello che scrivo, insomma, secondo me uno può provare a farlo, tutto qui. Vi prego scusarmi.
Io non farò per il momento domande perché non voglio assolutamente togliere dell'occasione preziosa per parlare col professore Caldano, e quindi se ci sono domande tra voi sono discussioni.
Io stavo pensando, professore, che fra gli idoli più importanti c'è soprattutto il principale degli idoli, il giove degli idoli, che è il mercato. Il mercato considerato non come un sistema di regole, tutt'occhio, ma come un'entità di valore assoluto. E poi ci sono altri idoli che non si sono qui menzionati, ma che lei perfettamente conosce. Per esempio il principio della maggioranza, per cui se la maggioranza ha una certa opinione, la minoranza deve necessariamente seguire. Ora io penso che la caratteristica dell'uomo come specie è quella di essere un essere che non soltanto pensa, ma vuole conoscere. E come lei giustamente ha detto, le emozioni e i sentimenti, secondo me, sono processi cognitivi complessi, attraverso i quali l'uomo si mette in contatto con la realtà. Altri idoli sono, per esempio, il concetto del popolo eletto, della classe eletta e purtroppo poi dell'etnia eletta, che ha portato i disastri che noi tutti conosciamo. Ecco, volevo proporre queste riflessioni e ringraziarla. Grazie.
Diciamo che io penso che in linea di massima sono d'accordo praticamente su tutto quello che ha detto, quindi secondo me quello che io posso provare a fare anche in questo consenso, sì, sono d'accordo, però io non diciamo che vorrei provare anche poi a coinvolgere il professor Melloni, non voglio essere solo io a parlare, quindi vorrei anche coinvolgere il professor Melloni, perché mi interesserebbe anche cogliere sinceramente, con gentilezza ma anche con franchezza, eventuali elementi di diversità, perché secondo me è anche interessante, perché credo che poi né io né il professor Melloni abbiamo problemi a fare questo tipo, è che se, secondo me, se dovessero emergere, credo che per voi sarebbe anche interessante. Quindi nel senso che io problematizzerei quindi nel rispondere dicendo che, per esempio, di queste cose che lei ha detto, un punto sul quale io trovo difficoltà in questo paese, mi metto proprio così, quindi, scusatemi, e quindi in questa cultura, è l'ultimo punto che lei ha detto, cioè diciamo che una delle nozioni che è più complicata e che io vedo come più collegata con una visione religiosa del mondo, non solo più collegata con una visione religiosa, ma che vedo attualmente come quella di fatto che più è pericolosa in collegamento con la nozione religiosa, è la nozione di identità. Sulla nozione di identità, secondo me, ci sono grossi problemi, grossi problemi. Io cerco un po' di farlo nel libro, cerco di problematizzare, cerco di usare un pensatore che probabilmente voi avete letto, Amartya Sen, il quale dice delle cose chiarissime, è un libro che uscì in italiano, se non sbaglio, nel 2005-2006, Identità e violenza, cioè per esempio, adesso io non sono riuscito a leggere queste cose che c'erano oggi su Corriere della Sera, non ho tutto il tempo, sulle questioni multiculturalismo, il dibattito sul multiculturalismo, non sono riuscito a leggere quelli di oggi, però è legata a queste questioni qui. Io ho l'impressione che da noi sia ugualmente offensivo, diciamo poi in maniera, ripeto, molto limitato, se io dico, guardate, la nozione di identità non significa niente, mettetela da parte. La nozione di identità, fare appello alle identità, fare appello alla propria identità, fare appello a un'identità, non so, per dire, cristiana, un'identità, non so, per dire, cattolica, per esempio, non so, per dire, un'identità italiana, nazionale, fare appello neanche all'identità personale, La comunità è uno dei problemi più grossi, e questo mi viene ancora dagli autori che li ho frequentato, ovvero sia da Hume, da Smith, cioè da questi autori scozzesi. La sua identità era veramente rigida. Se noi cominciamo ad andare cominciamo a dire che tutto è in termini di identità, noi ci proviamo a entrare in correlazione con tutto quello che le altre persone, le altre culture, in termini tali che o sei identico o non sei identico, c'è una strettoia paurosa. La nozione di identità è una nozione che non, da un punto di vista, diciamo, di analisi filosofica, non ha manco in Kant. Se voi andate a vedere la critica della ragion pura di Kant, vi rendete conto che Kant, la critica della ragion pura, mette in discussione fortemente l'idea che noi conosciamo una sostanza spirituale, una sostanza anima. È chiaro che non c'è, neanche per Kant. Poi, tant'è vero che lui, per tentare di ricostituire un minimo di tessuto più unitario, fa riferimento a un componente costruttivo, alla ragion pratica, eccetera. Ma insomma, questa nozione di identità sembra essere una nozione. Vogliamo discuterla? Vogliamo provare a vedere se effettivamente affrontare le cose in termini di identità va al di là del discorso propagandistico? E se non sia un blocco, se non sia una difficoltà?
difficoltà, e se molto spesso poi le identità coniugate, come molto spesso capita, prevalentemente da un ordine sistematico, per cui l'identità non solo l'identità prima di tutto, ma poi nell'identità c'è un elemento costitutivo dell'identità che è la religiosità, la religione del proprio paese, la religiosità del paese. Se tutta questa struttura non sia una struttura che possiamo provare a indebolire, a rendere più fragile, che appunto ci sono le persone cambiano nelle epoche, che non c'è un'identità di me come ateo, perché io prevalentemente, io sì sono anche ateo, ma poi personalmente, se dovessi dire la cosa che faccio di più, è vedere film degli anni 30, 40 e 50, quindi andare in un Broadway Jujuel quando vedo film con Bette Davis, quando vedo È nata una stella, allora tanto bene, sono felice, poi leggo i libri, eccetera, ma dove stanno lì? Ecco, questo secondo me è un problema, è difficile da noi discutere questa cosa, perché si pensa che poi ciascuno di noi ha l'identità, ciascuno di noi è quella persona e non un'altra, ed è identica, e poi forse c'è un'anima, e forse c'è una sostanza, e forse è immortale, c'è tutto un incrostamento molto forte. Proviamo a vedere se effettivamente le cose stanno così.
Non so che ne dice questo. Prego, grazie.
Non intervengo su questo. Avrei qualcosa da ridire sulla questione del popolo eletto, dal punto di vista mio, che è quello di uno storico dei racconti. Bisogna sempre ricordare che il popolo eletto della Bibbia è un popolo che non avrebbe eletto nessuno, è un popolo di schiavi che si denigra, che ha un'epopea del suo racconto, i grandi cicli, il ciclo di Abramo, il ciclo di Isacco, il ciclo di Giacobbe, il ciclo dell'Esodo, che sono tutt'altro che epopee fondative di una presunzione, tantomeno di una prepotenza. Quello che dicono gli esegeti, per esempio, di tutte le parti cosiddette imprecatorie dei salmi, è quello che Israele augura ai nemici tutte solo le cose che gli sono capitate a lui, cioè ha un repertorio di desiderio, di violenza e di rivincita, che il desiderio di rivincita della vittima, non del sovrano. Però spesso non mi fermo. Quello invece fare io, se posso, due domande al professore Caldano. La prima è quella che io capisco benissimo lo sforzo che lui fa, quello di mostrare, spiegare, perché secondo lui la condizione, la posizione di un ateo è migliore della posizione di un credente. Benissimo. Nella società plurale prevedo con molta facilità che poi ci sarà il credente che vuole spiegare che la sua posizione è meglio di quella di un ateo, con un piccolo problema, che le categorizzazioni che lui fa all'inizio, che ho trovato molto suggestive e utili, no? Di disarticolare diverse forme, di togliere, come dire, questa specie di confezione dell'ateismo, come se fosse un grande cubo dove tutto quanto è dentro, invece fa vedere tutte le tensioni e le differenze di una posizione e dell'altra. La cosa tanto più vale per, o meno lo stesso titolo, vale per i credenti. Allora, il problema, ma qui farei mancante la pace universale, il problema della società plurale è quello di come si fa ad evitare che tutte queste creaturine di diversa fattura, foggia, che addirittura alcuni pensano di avere un'identità, altri di averne parecchie, alcuni nessuna, questi qui resistano alla irresistibile tendenza che hanno a farsi la pelle. Perché E se al mondo ci fosse una categoria di persone non pericolose in quanto tali, questo sarebbe bellissimo. La cosa che purtroppo ci insegna l'osservazione delle cose e del tempo è quello che non solo le religioni creano un sacco di problemi, le religioni, le metareligioni, le strareligioni, le subreligioni, che la tendenza degli uomini ad accopparsi è terribilmente forte. Il mondo che noi siamo riusciti a costruire, pagando dei prezzi giganteschi, è un mondo nel quale siamo riusciti a creare il più lungo spazio di pace dal 200 e fuori da un contesto imperiale, perché celebrare il 70° dell'ultima guerra che abbiamo alle spalle, non proprio per tutta l'Europa lo stesso titolo, però in ogni caso è una parte che abbiamo per una parte d'Europa, è un periodo di una lunghezza strepitosamente lunga. No, no, assolutamente. No, no, è merito di Dio. scherzo. Non prendo tutto sul serio. Noi siamo riusciti a creare questo tipo di cosa qua, e la cosa che ce l'ha data è la cosa che non piace a nessuno. Il contesto europeo nel quale ci siamo progressivamente disarmati, arricchiti e dotati di principi inviolabili, è la cosa che apparentemente tutti quanti vorrebbero buttare via. Buttare via l'euro, buttare via l'Europa. A est, dove sono più intelligenti di noi, è già incominciato, L'Ungheria marcia passi spediti verso un fascismo antisemita di stampo classico, e la cosa non ci crea particolari allarmi. Vabbè, ci sono anche alcuni simpaticoni di sceicchi che si comprano dei pezzi d'Italia, però va tutto benissimo. I polacchi, che sono anche loro molto intelligenti, hanno ritrovato in armadio un nazionalismo sotto naftalina che sembra nuovo, è come il cappotto della nonna. Hanno rindossato un nazionalismo vigorosissimo. Allora, il problema non è quello di ciascuno che rivendica a se stessa e alla sua posizione un titolo migliore, perché questo lo possono fare tutti. Io personalmente l'unica cosa che ho imparato nella mia formazione credente è che quando mi dicono o dicono sei credente, uno deve sempre rispondere speriamo. Ma se risponde di sì, incominciamo male. Allora, come si fa a far sì che ciascuna posizione, antireligiosa, religiosa, irreligiosa, areligiosa, atea, ateista, deista, perché poi il mercato del sacro a scaffali molto affollati di prodotti sono veramente diversi, questi comportino e portino alla collettività un bene positivo, perché noi siamo riusciti a costruire questa specie di pastrocchio europeo che per appunto ci ha dato 70 anni di pace a noi, con i seguenti prezzi: le guerre di religione, che non so perché dovremmo star bene nominare, che però da sole e fatte in modo artigianale hanno fatto più morti delle due guerre mondiali. Due guerre mondiali che noi storici discutiamo accapigliatamente sul fatto se solo una sola che dura 30 anni o due, e così comunque il risultato finale è quello che, mentre il 29 di luglio del 14, il Corriere della Sera, diceva ci sono talmente buone ragioni per non fare una guerra, e talmente pezza se si fa che nessuno farà una guerra, due giorni dopo è cominciato. Allora, come si fa a far sì che tutto questo prezzo di dolore umano, che è stato pagato da credenti e non credenti, senza particolari... Non, mi sembra che le contabilità su chi è più perseguitato non siano molto utili, tutto questo prezzo possa essere non solo custodito per questa terra, questo continente e così via, ma anche rappresentare una possibilità per un mondo del quale lo strumento che hanno usato la democrazia è piuttosto consumato. mi scuso, la lunghezza della domanda. Seconda domanda più corta. Allora, ci andrei piano sul gerarchico delle religioni, perché infatti il fatto che alcune lo rifiutano in radice, come si lamentava appunto la buon'anima di Pio IX, in questa chiesa ogni parroco era imperatore sovrano della sua parrocchia e nessuno gli obbedisce. Anche dentro le chiese che hanno una struttura gerarchicamente apparentemente un pochino più consolidata come la cattolica, in realtà poi c'è la possibilità di fai da te spirituale gigantesco. Diciamo, se la religione romana si va dalle Febriane, che cattoliche per il piano le spalle della gente del latino fino a un pentecostalismo piuttosto spiccio. E, però lei diceva questo spirito gerarchico ha impedito di formare le persone. E qui vengo sulla cosa della Costituzione che ho lasciato prima. Ci andrei un attimo pianino, perché è una delle caratteristiche grazie alle quali il cattolicesimo romano, senza volere, ha dato un contributo indimenticabile al pluralismo di questo paese, è stato esattamente quando, nel momento più splendido del clerico fascismo, ha formato le coscienze. Quando il rinchiudersi di un mondo cattolico, espressione che appunto funziona soltanto in Italia perché non si può dire in nessun'altra lingua, quando quell'aceggio lì si è provato da un lato espropriato rispetto all'ambizione di potere, da un potere totalitario che diceva tu Dio e poi ci penso io, Dio padre e famiglia e poi ci penso io. Lì è successa una cosa, cioè è nata questa convinzione, Paparatti, è sotto Paparatti che questo accade, che la cosa importante sia formare delle coscienze. Con quelle coscienze, fra parte degli anni 30, noi abbiamo fatto una Costituzione che è quella che ha presieduto al formarsi di una società pluralista, che è quella, che parliamo dell'Italia, in cui noi viviamo. Quella appunto nella quale il personalismo cristiano ha scritto alcuni articoli della Costituzione che oggi sono quelli che rendono possibile la pratica e la vita di una popolazione agnostica, atea. Poi ci sono tante cose, sono i battezzati non praticanti, c'è tutta una serie di cose, praticanti non battezzati, devo dire di colori. E ha reso possibile questa formazione di una società nella quale, pur comprendendo benissimo quello che lei dice, bisogna auspicare una discussione più aperta e più matura di questi temi, beh, tutto sommato lì è successo qualche cosa. Il problema che noi abbiamo oggi è quello che, può darsi di fare con l'ultima cosa che dicevo sull'identità, le grandi posizioni di lettura della realtà cedono spesso il passo a una rinuncia alla formazione delle coscienze, con una prevalenza delle posizioni di schieramento, che vanno anche qui con grande varietà di cose, che vanno dagli atei devoti a quelli del 30 di gennaio contro le unioni civili, cercando dentro tante cose, ma nelle quali questo elemento della formazione delle coscienze, questo è molto meno. Io su questo vedo, dal punto di vista delle comunità di fede in generale, una grande sfida. C'è il fatto che loro siano capaci di riprendere l'iniziativa, diciamo così, di dedicarsi alla formazione delle coscienze, perché questo ha prodotto un bene sia quando queste coscienze formate hanno fatto la Costituzione, rimanendo delle coscienze formate di tipo cattolico, la pira per fare un nome, morto, sei lazzati, compagnia briscola, sia quelle che hanno fatto quella cosa smettendo di essere cattolico, una virtù degli idioti, passando a posizione di ateismo politico diversa da quella che evoca lei, però che quelli c'era, sia la discussione fatta con di quelli che hanno portato in un mestiere del filosofare la propria emancipazione da un set di convinzione di fede e hanno espresso una posizione che appunto non ha bisogno di offendere nessuno, anche se nella società pluralista bisogna anche lasciarsi un po' offendere, perché se no succede tutto il mondo, se tutti se la prendono è un macello, quindi bisogna accettare il fatto che esiste una soglia nella quale anche la posizione di braccio, di contrarietà non costituisce leggero di nulla. Però su questo tema di come costruiscono tutti appunto la salvezza delle coscienze è l'altro aspetto di quella questione del costruire una società plurale che custodisca questo bene della pace e non lo metta in pericolo qualche volta senza sensazione che sia.
Anche la formazione delle coscienze,
la formazione delle coscienze di cui parlava, a cosa viene prevalentemente attribuita?
Questa è una questione storiografica proprio degli anni 30, cioè è stata la cultura cattolica degli anni 30 che in una cultura politico-teologica particolare, il postmodernismo, il fascismo e così via, ha avuto una parte di persone che hanno fatto questo grande investimento sulla contrazione delle coscienze. Però è uno degli aspetti che, se oggi noi li rivediamo, possono perfino fare una certa tenerezza, perché possono anche sembrare comici, ma che erano il frutto di quello. Quando Fanfani arriva a Roma nell'estate del 1945 per fare il dipartimento propaganda della DC, ha una crisi di coscienza e dice: cosa devo fare? Devo continuare a fare il professore universitario o mettermi a fare il politico? Allora cosa fa? Fa un vecchio trucco da cattolico furbo, scrive al Papa e gli dice: cosa devo fare? Fare il politico o fare il professore universitario? E il Papa gli dice: faccia la cosa che le costa di più. Noi non sappiamo se fa fare gli obbedito, però sappiamo cosa ha fatto.
Le trasformazioni della nostra cultura, anche le ricerche scientifiche degli ultimi anni, degli ultimi decenni, non sono favorevoli ad una concezione che fa del corso di Dio in genere, sia le ricerche scientifiche e le trasformazioni della cultura. Quindi sono conciliabili con l'ateismo, secondo lei?
Semplicemente poi sì? Vorrei trovare
una domanda.
Forse aspettiamo, io poi rispondo, avrei poi rispondo al professor Meloni, che non può essere l'unico.
La nota
professore, lo chiamo anch'io professore, rispondo al professor Meloni poi dopo, però vogliamo.
Sì. Una nota come premessa che volevo fare.
Prego.
E riconoscere al professore la tepidazione di non offendere nessuno o urtare suscettibilità di qualcuno. È una nota qualificante per un dialogo, un incontro su una tematica così importante. Io però mi rifaccio proprio al titolo del suo lavoro, Senza Dio e traduzione di Antio. Questa è la condizione effettiva senza Dio. Senza Dio penso come non va molto lontano. Aggiungerei però anche la nota qualificante dell'ateo, che io definisco orfano di Dio. Perché sottolineo questa dimensione qualificante dell'ateo? Perché per me il problema di Dio è il problema del figlio, e qui noi siamo tutti figli. Il problema del figlio è il problema del fondamento, su chi, su che cosa sta il figlio. E il problema del fondamento è il problema della salvezza, al limite della disperazione storico-filosofica. Ma mi rifaccio, per chiudere brevemente, l'affermazione di Heidegger, a suo modo ateo, che dice: soltanto un Dio ci può salvare. Grazie.
Dunque, rispondo prima, provo a rispondere. Io poi non sono riuscito neanche a vedere, dato la mia foto di via, al signore che è intervenuto, che era in fondo, e così per lei. Mi scusi, non cercavo. Dunque, una delle cose che io cerco di provare a contrastare nel libro è, volevo far parlare qualcun altro. No, poi io non credo.
Volevo rispondere e poi volevo dire qualcosa in aggiunta, problematizzando con quello che ha detto il professor Belloni. Per quello che riguarda, io ho cercato di mostrare come appunto la parola ateo potrebbe appunto dare questa sensazione che ci venga prima Dio e poi l'ateo è come se qualcuno che manca, che deve formare la sua visione dal fatto che prima c'è Dio, poi lo nega. Ecco, questo tipo di impostazione può darsi che linguisticamente sia così, ma dal punto di vista invece, secondo me, è molto diverso. Cioè, il punto è questo: noi viviamo come esseri umani, viviamo qui dentro, in questo mondo, i problemi che abbiamo un po', anche sono d'accordo con il professor Melloni, sono per me quelli. Viviamo nel mondo, abbiamo una serie di problemi. Qual è il modo migliore per provare a risolverli? I problemi sono questi, cioè, e il fatto di dover dare l'impressione che tutto sia centrato con negare Dio è solamente una questione di prospettiva. In realtà la prospettiva preliminare, la prospettiva centrale, è quella di chiederti quali sono i problemi principali che ci sono nel tuo tempo e quali sono i modi migliori per uscirne. Se procedi in questa maniera, come io cerco di argomentare, ti rendi conto che se tu vuoi le soluzioni che siano vere e non vere scientificamente corroborate, se tu vuoi delle soluzioni che non comportino forme di potere eccessivo, se tu vuoi delle soluzioni che rendano possibile una convivenza maggiore, insomma di Dio proprio, e bene ne faccia meno, anche perché se cominci a centrare tutto su Dio, la prima cosa che ti trovi a doverti scontrare con quelli che Dio lo chiama in maniera diversa. Quindi forse sarebbe il caso di tutti quanti di muoverci e di vedere quali sono i problemi che c'è, che in quanto 7 miliardi e mezzo, forse 10 miliardi e mezzo, ma scusate, forse effettivamente uno dei problemi principali è quello del cambiamento climatico, è quello di come riuscire a far vivere 10 miliardi di esseri umani, 11 miliardi di esseri umani. Per carità, io capisco l'ironia, non penserete mica che questi problemi si risolvano appellandoci alla provvidenza divina o all'intervento divino. Nessuno dei problemi che abbiamo di fronte può essere risolto facendo appello a Dio. È inutile, è proprio, come dire, inutile, ci divide solo. Guardiamo quali sono i problemi: cambiamento climatico, riscaldamento globale, estate, gennaio che sembra primavera a Firenze, che cosa vuol dire? Per carità, stiamo benissimo ora, però mettiamo tra due giorni capace che viene fuori ma viene fuori una passione tremendo, perché non sappiamo, per carità, non voglio fare il cielo di malattia, però insomma vediamo un po' quali sono i problemi che ci abbiamo. Forse un problema centrale, principale, che c'ha la specie umana nel complesso, ha questo problema del fatto che effettivamente siamo addirittura un'epoca che può essere antropogenica. Questo può volere, forse proviamo a vedere 10 miliardi, 11 miliardi, 12 miliardi, 2-3 gradi che aumenta la temperatura. Ma possiamo provare a raccomandarci la provvidenza, per carità. Allora, quindi la questione di Dio è una questione che sì, è stata affrontata per molti, e viene affrontata, ma secondo una persona atea come me, non, proprio è un disturbo di riflessione, di elaborazione. Scusate, disturbo la parola, offensiva, mi scuso. Quindi poi che Heidegger dica ma solo con Dio si può, non capisco cosa vuol dire Adler, proprio non riesco a capire, e non riesco proprio a capire, proprio perché appena io dico il mio Dio è quello, mi trovo parte che non mi aiuta in niente, non mi fa capire meglio il mondo in cui siamo, non mi fa prevedere quello che succede fra 50 anni, nulla, non mi fa prevedere come vivono quelli che stanno in India, come vivono quelli che stanno in Cina. In India e in Cina, in India sono politeisti, che in Cina forse non sono credenti, non sappiamo. È una forma di questa di Dio, è un provincialismo, è un forte provincialismo di Medica. Ora, non si deve raccontare che l'Italia è il centro della storia del mondo, facciamolo pure, se questo ci aiuta a aumentare la crescita del prodotto lordo, ma a parte che abbiamo detto delle cose sul prodotto lordo, quindi forse l'obiettivo dovrebbe essere diverso, intanto se ne manca aumenta il prodotto lordo. Prendiamo la strada, quindi per carità. Quindi, e poi rispondendo al professor Melloni, molto rapidamente, io con il professor Melloni abbiamo molti punti pratici di convergenza, nel senso che molte analisi in positivo e in negativo, tranne forse quelle che riguardano diciamo la storia, io riconosco poi la storia, però molti punti pratici sui problemi che sono d'accordissimo con lui, forse poi le differenze sono differenze di analisi e di impostazioni. Per esempio, io posso benissimo, che mi è interessata molto, che questa questione dell'identità, se c'è forse un uso nella quale la questione dell'identità può essere minimamente accettata, anche se io quel video metterei da parte, quindi come altro non c'è la nozione di identità, e nella forma che lui l'ha usata, come la forma di un periodo di persone che tentano di trovare un minimo di riconoscimento e di spazio, quindi su poveracci, quello lo posso capire, come un minimo e graduale tentativo di riconoscimento, quindi non so, per dire, io sono molto interessato, e qui mi piace, può essere offensivo, io credo molto che uno dei grandi problemi sia questa questione dell'identità delle persone la cui sessualità sia una sessualità non addirittura non nominata nel passato. Io in quel caso, anche se anche in quel caso non userei una questione, non userei il problema di riconoscere il valore dell'identità, piuttosto mi preoccuperei di avere delle leggi nelle quali alcune libertà, alcune condotte conosciute, perfino in quel caso, io penso che no. Però posso, se io incontro una persona che è transgender o addirittura che non ha una sessualità riconoscibile, che ritiene, a quel punto diciamo mi sento, anche perché lo so, può essere un elemento legato anche a neurosi, situazioni psicologiche, non mi sento di andare lì e dirgli brutalmente, ma guarda, questa idea che tu hai che devi essere riconosciuta la tua identità non funziona, perché non è una questione di identità, non è una questione di libertà di legge, non c'è bisogno di identità. Posso anche, in questo senso benevolo e caritatevole, posso riconoscere un uso che non ha alcuna che ha una forza meramente retorica, come credo che abbia una forza retorica, e qui c'è una trave grossa come una casa, scuso, l'uso che noi facciamo in questo nostro paese della nozione di coscienza è un'altra di queste grandi come identità. Noi siamo appunto di fronte alla coscienza, è come se tutti dovessimo stare attenti, tirassimo. Ora però, scusate, io punto ancora con questi miei pensatori, ahimè, empiristi, dove sta la nostra coscienza? Io per esempio trovo assurdo che si continui ad affidare la libertà di coscienza di parlamentari che sulla coscienza dei quali poi in realtà molti di noi diffidano, perché hanno mostrato come appunto l'hanno espressa in questa legislatura relativamente a questioni relative ad alcune leggi, noi continuiamo ad affidare alla loro coscienza questioni così importanti e delicate come per esempio la questione delle coppie gay. Siamo sicuri che questa coscienza sia qualcosa? Siamo sicuri che invece di coscienza forse non dobbiamo parlare carattere, sentimento morale delle persone? I miei autori, il mio autore che è David Hume, trattato sulla natura umana, dice, per chiarire, coscienza o senso morale. Cioè, distoglie la parola coscienza e la sostituisce col senso morale. Il nome della coscienza, da noi, per carità, gli esempi di formazione sono comuni, però io lo posso capire. Però formare le coscienze, io ho l'impressione che potremmo analizzarla questa cosa. Non dobbiamo formare le coscienze, dobbiamo formare la sensibilità morale delle persone, i caratteri, i modi di reagire, indignarsi, perché se noi formiamo una coscienza la quale tiene insieme una serie di principi sulla morale sessuale e poi però anche il desiderio, per dire, del figlio, che coscienza è? Una coscienza che pensa di stare dalla parte della ragione quando impedisce la stepchild adoption e non fa niente per liberarsi dal Moloch del PIL. Ma che coscienza è questa? Siamo sicuri che questa coscienza del nostro paese... Qual è la coscienza del nostro paese? Qual è la coscienza del nostro paese? Qual è? Io ho senso l'impressione che temo che identità, coscienza... Allora, quello che io posso fare discutendo con Melloni, e se abbiamo pazienza, e se abbiamo pazienza, queste sono cose che durano vite, queste sono cose che durano, che sono, le culture si sono confrontate su queste. In Inghilterra non ci stanno queste cose qui. La situazione, per esempio, l'idea negativa dell'essere umano, che secondo me c'ha il professor Melloni, come un essere il quale è, un essere che ha, può darsi in Spagna, discuto molto, che però comunque tende ad ammazzare, tende ad essere prevalente, non c'è, perché, ripeto, se noi andiamo a vedere questa impostazione, anche legata molto, e se vogliamo alle volte con esigenze negative, insisti, io ho scritto un libro sulla simpatia, per cui discuto molto, ovvio che ho fatto l'acqua al mio volino, gli esseri umani, e questo anche la scienza, invece di simpatia parla di empatia, se gli esseri umani non fossero caratterizzati da una struttura quasi biologica, che è quella di essere, che loro rappresenta l'empatia, che forse può chiamare anche in un altro modo simpatia, 7,5 miliardi di esseri umani non sopravviverebbero. Se fosse vera la concezione hobbesiana, non si sopravvive. Non si sopravvive perché c'è la Chiesa o perché ci sono gli Stati. Perché la Chiesa e gli Stati non te li porti appresso nelle situazioni quotidiane. Si sopravvive perché gli esseri umani non è vero. Non è vero che sono caratterizzati in modo tale che saltano addosso la gola dell'altro e lo ammazzano. Non è vero. Gli esseri umani sono fatti in modo tale che se c'è qualcuno che soffre, mettiamo che ci saranno. Facciamo, se vogliamo, facciamo del... discutiamo. Io poi queste cose un po'. Si chiama che sono questioni empiriche, andiamo a vedere. Su questa simpatia è possibile che tu non ci puoi costruire un ordinamento sociale stabile e continuativo solo sulla simpatia o solo sull'empatia? Ovviamente, infatti noi non abbiamo costruito solo, però laddove abbiamo delle strutture ancora con un minimo di solidità, perfino in Europa, ciò che tiene insieme queste strutture non sono le sanzioni che il politico può dare a coloro che defezionano, né sono i comandamenti della religione, ma sono, e io con l'inglese sto bene, con il francese sto bene, con il tedesco sto bene, condividiamo tante cose, perché che bisogno abbiamo? Coscienza, ma dai, scusate.
E più praticamente volevo sottoporre al professore Caldano, professor Melloni, sì, un ragionamento molto semplice, cioè secondo me sbaglia l'atero e sbaglia il credente, perché nessuno può essere assolutamente certo che Dio non esista e nessuno può essere assolutamente certo che Dio invece esista, perché per un semplicissimo motivo, per questo si presta una battuta alla mondiale, perché nessuno è tornato là e ha visto Dio con triangolo nero. Spiego, Allora, secondo me l'unica soluzione per una persona veramente per bene è quella di indossare un abito etico fortissimo e così casa sempre in piedi.
No, non possiamo più fare domande perché appunto il tempo è saluto e il pezzo è la rabbia. Mi avevano chiesto di chiedere al... No, non puoi fare questo. Signora Maria, mi avevano chiesto solo di chiedere. Se il buddismo può essere caratterizzato come una religione senza Dio, in quanto nella predicazione di Buddha non troviamo alcuna pretesa di un essere trascendente e creatore del mondo. E questo vale anche per il confucianismo? Ecco, mi hanno chiesto.
Sicuramente diciamo che l'animale come me è contrario a qualsiasi affermazione che in causa ciò che al di là dell'esperienza, io sono una terrorista di un certo tipo. Quindi il buddista, sicuramente il buddismo nella forma così originaria è chiaramente una concezione che vale anche per il confucianesimo, sicuramente io poi non conosco un po' di più il buddismo perché ho avuto esperienze di greve. Quindi il buddismo è sicuramente una posizione che possiamo ritenere non religiosa in questo senso. Il problema è che un ateo, così come lo intendo io, cioè una persona che ritiene che non si può accettare perché positivamente non ci sono nessuna esperienza che permette di accettare credenze che comportano il rinvio al soprannaturale, nel caso del buddismo ha difficoltà con la concezione del buddismo che è della reincarnazione. Ora però, se io, come credo di aver scritto anche nel libro, è molto molto diffuso forme di buddismo che deboliscono o mettono da parte la concezione della reincarnazione come fatto trascendente, soprannaturale, che in quel caso ovviamente tra l'ateismo occidentale e il buddismo ci sono differenze veramente minime. Però io non sono buddista.
Noi ringraziamo il professor Cardano, ci auguriamo che venga presto con noi, perché sarà un grande entusiasmo. Grazie.